È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera.
Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi.
Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo.
Vi lasciamo il link in descrizione.
Ciao Gabriele, intanto grazie mille di essere al MEA Talk oggi.
Siamo partiti?
Siamo partiti,
ah,
così.
Che bello, che bello. Abbiamo una sigla?
Ciao, io sono Martina.
E io sono Alice.
Insieme abbiamo fondato MEA
e questo è MEA Talk,
un podcast coprodotto da MEA e Shuril Factory.
Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di MEA Talk. L'ospite del podcast di oggi sarà Gabriele Vagnato.
Siamo contentissime perché secondo noi in generale è un personaggio poliedrico, che sia content creator o personaggio televisivo, è una persona con cui secondo me riusciremo ad affrontare tanti temi che sono stati accennati ma che non abbiamo mai approfondito per bene e oggi è l'occasione.
Sì, è un giovanissimo con cui affronteremo quella che è la televisione oggi e il web, da chi sta facendo entrambe le cose al momento.
Posso dire, facciamo vai. Subito i complimenti, si fanno subito i complimenti,
oh,
perché
primo,
sì,
così.
Lo faccio a voi perché okay. Avete intanto una macchina dietro incredibile, ci sono 15 persone,
di più, 18
persone, è incredibile ragazzi, queste due ragazze sono incredibili, ah,
complimenti
adesso
molto
fate i complimenti,
sinceri.
Poi posso
iniziare a fare noi complimenti
smabai,
a te,
io la chiamo smabai.
Ma in realtà noi non vogliamo partire dai complimenti. Vogliamo partire da una domanda che potrebbe sembrare molto ampia, ma secondo me è importantissima per settare il tono della nostra chiacchierata più che intervista.
Domandami.
Tu come ti definisci quando ti chiedono che lavoro fai? Perché tu sei presente su tantissimi media. In ogni media adotti dei linguaggi e porti dei format diversi. Quindi per noi è stato molto complesso pensare a una definizione, quindi la chiediamo direttamente a te.
Allora, guarda, è uno dei miei più grandi crucci.
Immagino.
Perché ogni volta che mi chiedono, ma in generale, che lavoro fai, mi imbarazza. Ti devo dire che ancora oggi mi imbarazza dire, faccio cose, che dici? Che dici? Fai televisione? No, perché chi ti credi di essere? Fai i social? Dici che
sono
fai
un lavoro?
I corsi online è difficile sempre dire, dici ma che fai, il TikToker terribile, ma non per no, per peccare,
una presa
di poca
posizione,
umiltà,
okay.
Perché è brutto, sono stati legati tanti nomi creati, neologismi, così si chiamano, giusto Smabai?
Giustissimo.
Tanti neologismi sono stati legati a cose negative, quindi non lo so, non mi piace.
No,
sai cosa dico? Io lavoro per lavoro una passione retribuita. Così, capito?
Così metti ancora più in crisi le persone che non sanno cosa risponderti, è quello il segreto. Lasciare
molto
senza
paraculo,
parole.
Però, molto paraculo. Ci piace. E voi cosa rispondete?
Per noi è ancora peggio,
è ancora
secondo
peggio.
Me. Perché noi da una parte abbiamo sia comunque la parte di content creator come singole,
sì.
E poi abbiamo MEA, che è stata
tante cose.
Però dite, cioè se dovete
però, diciamo,
dire la cosa più
abbiamo
figa.
Abbiamo un podcast.
Hai visto? Perché fa un po',
però,
fa un po' giornalista.
Aspetta,
fa un po',
c'è una cosa peggiore, diciamo che siamo insegnanti dello YED di Roma. Perché lì
che
è proprio
bello.
Ci
sì.
Posizioniamo.
Lo
così
YED.
Mamma capisce.
Tra tutte le piattaforme che utilizzi, perché appunto abbiamo detto che diversifichi su tutte, qual è
sì.
quella in cui ti senti più a tuo agio, che ti piace di più?
Ma allora, il web è il casa mia, io dico sempre, no? Non hai pressione, no? Oggi la TV è comunque
sì.
un posto molto con pochi spazi, quindi non puoi permetterti il lusso di sperimentare.
Se ti floppa un contenuto online è meno grave.
Sì, chi se ne frega, no? Anzi, secondo me serve a quello
per
internet,
settarti.
A testare. Mm-hmm. Poi dipende qual è il tuo obiettivo, se hai l'obiettivo di monetizzare le stelle, no, magari certo. adotti altre strategie, ci piace questa parola. Io ho sempre detto, il mio sogno è quello di fare tipo perché è quello da sempre, cioè quando io ho iniziato perché volevo fare televisione, no? C'avevo questo sogno, ho detto voglio, faccio le cose su internet perché non mi filano in TV, ma c'avevo 13 anni.
Quell'obiettivo era?
Sì, era quello l'obiettivo. Sono due luoghi differenti, YouTube è il posto che mi stuzzica di più l'appetito.
La
diciamo.
Creatività.
Sì, la creatività uh-huh. perché funziona un po' come la TV, no? Oggi ha fatto un'evoluzione gigantesca, YouTube, e la gente decide di guardarti, cioè preme il tuo video e sta lì 20 minuti, 30 minuti, no? Sui podcast, 7 ore e mezza.
Come questo.
Sì, quei podcast che non finiscono mai. Facciamo una puntata di questo.
Continuando sulla scia dei complimenti, devo dire che hai fatto, anzi ci hai dato delle risposte perfette dandoci tutti gli assist per farti la prossima domanda.
Ah, domandizza.
Domandizzo. Vai. Tu giustamente ci hai detto che sei un grande, grande appassionato di televisione.
Sì.
E questo secondo me si percepisce tantissimo.
Sì?
Sì, soprattutto da YouTube, che infatti tu ci dici essere la piattaforma in cui ti senti più a tuo agio. E secondo noi, guardando i tuoi contenuti, i format e l'impostazione di racconto che porti su YouTube è molto televisiva. E quindi volevamo capire con te se questa cosa è stata fatta in maniera propedeutica per favorire un passaggio lì, in televisione, oppure se quel linguaggio per te era interessante da portare all'interno di una piattaforma che non necessariamente porta quel linguaggio.
Sì, no, in realtà è stata una cosa naturale, no? Nel senso che ho iniziato io YouTube ed ero nella mia cameretta, mi ricordo avevo i primi video, mia mamma decise di fare questo muro molto sobrio, rosa, e
pazzesco.
Io era l'unico posto che avevo in casa e quindi c'avevo questo posto rosa con dietro un quadro, una roba terribile, spero mai escano quei video. E quindi è stata un'evoluzione naturale, no? Nel senso che ho iniziato lì, poi mi sono fatto il mio angolino, poi mi sono trasferito a Milano proprio con l'intenzione di voler fare quel cambiamento e poi è stato man mano l'evoluzione del contenuto. Sì, ci sono alcune cose che non potrebbero esistere in TV, no? Perché sono proprio linguaggio web e quella cosa mi piace che ci sia e l'esercizio di stile è anche capire cosa potrebbe funzionare in televisione di quella roba lì e cosa non potrebbe funzionare,
okay.
No? Naturalmente se tu fai un riferimento, cioè mi capita di fare, il mio più grande riferimento è Giovanni Fois, no? Io impazzisco fare battute su Giovanni Fois,
okay.
Ma perché è un mio amico e non se la prende. E poi lui, sai che fa ste cose dove mangia tantissimo,
certo,
poi mangia sulla Tesla mentre mostra la nuova moto,
c'è un sacco.
Non si sa quante moto compri lui ogni giorno e quindi naturalmente quel riferimento lì può esistere solo sul web, oppure molte volte l'immagine è molto, non voglio dire sporca, però è molto naturale, ma volutamente, nel senso che mi piace che poi è la verità, far trasparire che insomma sono un ragazzo di 23 anni che sta andando a fare quella roba per curiosità con il buon Matteo, che salutiamo, il buon Matteo
salutiamo,
che è la persona che sbaglia più inquadrature in Italia, ma io gli voglio bene, il buon Matteo che è il mio videomaker, mio adesso non è che l'ho comprato, è il videomaker che lavora con me,
okay.
Mi piace sperimentare cose, anche dire ah sai questa cosa potrebbe esistere anche in TV, ed è un esercizio di stile quella roba lì, no? In questo momento è una palestra, una bella palestra.
Quindi è stato sempre un po' un mix, da una parte tu che ti ispiri la televisione e porti alcuni elementi che ti piacevano e che pensavi potessero anche funzionare bene sul web dentro i tuoi contenuti, e da una parte comunque strizzi l'occhio alla televisione per quello che è il tuo obiettivo finale.
Sì, poi è una cosa anche molto, sai, la qualità proprio non visiva, anche di scrittura, di idee di YouTube oggi comunque compete con la
certo.
TV, no?
Assolutamente,
certi
sì.
aspetti sicuramente, certi,
cioè ci sono creator. Tanti, tipo mi viene in mente Joe Pop, no? Che fanno la roba incredibile che potrebbe andare benissimo in TV, no? Questi due canali di comunicazione si sono avvicinati. I cari soliti idioti, Biggio e Mandelli, mi raccontavano che ai tempi di MTV era proprio questo, no? Era un grosso contenitore dove se loro avevano un'idea andavano lì da chi comandava e dicevano senti abbiamo avuto quest'idea, la facciamo, e molte volte gli dicevano alle idee più disparate sì fatela, vi diamo una piccola, no, squadra di produzione, ma roba anche, mi dicevano, 2-3 persone, via, partite, andate, fate,
vediamo come va,
una
palestra,
no?
Quindi come
una
dicevi
palestra.
Prima, okay.
E quindi quella roba lì, quel piccolo spazio televisivo che oggi non esiste più perché esistono le generaliste, adesso qualche canale privato, tipo no, La 9, Discovery, quella cosa lì, stanno provando a rilanciare le piccole produzioni, però tanta roba non puoi più sperimentare come prima. Quindi secondo me il web è un po' l'evoluzione di quello che era MTV in quegli anni lì. Però questa è una mia idea, magari è una cavolata, magari è una cazzata, si può dire cazzata.
Certo, sì, si può dire tutto
quello che vuoi.
Oh, che bello.
Ripeto quello che ha detto Alice, ci hai anticipato su una cosa.
Ecco. Veramente.
È incredibile.
Ma io anticipo.
Hai letto lo script?
No, dillo. Tra l'altro, sai, io scendevo per andare di là a prendere da bere e lei spegneva lo schermo.
Certo, perché sono spoiler.
Perché ma tutti vengono influenzati così. Sulla qualità dei contenuti di YouTube. Una cosa che ti chiederemo, però prima devo fare una premessa per chiaramente mettere tutti sullo stesso piano di informazione, ovvero che i content creator molto spesso, non sempre c'è da dire, sono affiancati da un'agenzia che chiaramente si occupa di curare la loro parte commerciale, di PR, anche in parte di personal branding in molti casi, ma non si occupano della creatività poi dei contenuti, no? Dei format, eccetera. E in questo tu invece sei stato lungimirante, nel senso che tu sei stato affiancato, non so se anzi in questo momento lo sei, facci sapere, da un autore televisivo che comunque ti ha aiutato a collaborare nello sviluppare dei contenuti.
In realtà, guarda, ti racconto l'antitesi di questa roba qui. Io arrivo a Milano con la volontà di fare, di produrre delle cose, no? Audiovisive, non sapendo neanche la parola produrre, cioè facciamo dei video.
Fare,
facciamo
giusto,
dei video.
Vago.
E quindi incontro questa persona, insomma, Milano è un'ottima piazza per incontrare persone, belle e brutte, e incontro questa persona e lui mi dice, senti, facciamo 10 puntate di un format dove fai delle interviste. A me viene in mente questa cosa che si chiamava l'interrogazione, che era un format ispirato a Between Two Ferns di Zach Galifianakis, decontestualizzato, fatto mio sul target che avevo in quel periodo. E naturalmente Zach, il buon Zach in America, aveva ospiti tipo Obama, io avevo ospiti tipo Awed, buttalo via il signor Awed. Avevo insomma ospiti del web, no? Volutamente. In queste interviste diciamo che di solito, no? Come fate voi, come fanno i bravi intervistatori, cercano di mettere a proprio agio l'ospite. Io lì
il contrario.
Sì, lì mi facevo odiare un po'. Però per tornare a noi, questo ragazzo mi fa: senti, facciamo 10 puntate. Io gli faccio: quanto costano? Io non avevo appena iniziato, avevo fatto un lavoro, una piccola marchettina avevo fatto. Scusate.
Un product placement, quindi.
Sì, chiamiamola marchettina, mi piace.
Chiamiamola product placement.
Questo ragazzo mi fa, senti, quanti soldi c'hai? Io gli dico, c'ho questi. Vabbè, facciamolo con questo. Quindi io praticamente spendo tutti i soldi che avevo per fare questa produzione, queste 10 puntate, queste 10 interviste in un giorno. Iniziamo alle 8, finiamo alle 10 di sera e poi il culo volle che insomma la cosa andò bene. All'inizio no, all'inizio non se la filava nessuno ci credeva e poi è partita. A un certo punto, dopo 3 stagioni di questa roba qui, volevo fare un plus, mi sono fermato per 4 mesi, che è una roba che voi gli ediste sapete che certo. Non si fa su
mai.
YouTube mai,
non ci social si in generale su. Non c'è la pausa,
brava,
non
ci si ferma, no? È tutto un volere sempre contenuto,
veloce.
Invece io mi sono fermato, ho detto, che cosa posso fare? Casualmente, no, non tanto casualmente, in realtà, insieme all'ottima Raffaella, molto bella,
che è dietro,
oltre
insieme
che brava,
alle 18 persone.
Molto bella, oltre che brava, lo sa che mi piace, che è la mia. Come si dice? Adesso dico, sai, dico perché in TV si dice agente.
Che sei fresco di Call My Agent per caso?
Bellissimo, bellissimo. Call My Agent, incredibile. Sul web più banalmente talent manager,
giusto,
che è la persona con cui lavoro da 6 anni, con cui mi trovo benissimo, mi piace, faccio i complimenti, le piace, che è lì che mi guarda. Grazie a lei io le ho detto, guarda, vorrei lavorare con un professionista della TV, un autore, perché la figura dell'autore io non l'avevo mai compresa prima di quel periodo. Allora ho detto, facciamo questa cosa con un autore, vediamo, un autore televisivo, che è difficile in realtà da fare, soprattutto in quel periodo, era il 2021, ancora i social
non c'era, sì.
Era ancora una roba, era appena uscito TikTok, eravamo appena usciti dalla quarantena del Covid. Dico, facciamo questa roba, quindi chiamiamo questo autore televisivo che si presta a fare questo esperimento e creiamo questo social network, si chiamava, che era un racconto molto ironico, insomma, surreale di quello che erano i social, perché io avevo proprio l'esigenza di uscire dallo studio. La mia volontà iniziale era facciamo un'interrogazione fuori. Dalle mura, da uno studio. Ed è nata questa cosa qui. Poi, insomma, è durata 10 puntate. Dopo ho iniziato a fare le mie cose, perché avevo capito più o meno, no, l'approccio.
Io sono
uno che mi piace, dalle persone con cui lavoro, rubare proprio i consigli, farli miei, è una cosa che mi piace tanto. È un prendo, sbaglio, imparo.
Capisco.
Ed è stato così tanto quell'esperienza mi è servita molto per iniziare, poi naturalmente non è che ero formato.
Vabbè, certo, piano piano. E rispetto all'interrogazione, secondo me era un format molto ben definito. E secondo me, soprattutto in questo momento di evoluzione dei social, il format è sempre più richiesto, ricercato dal pubblico, e c'è quasi un'aspettativa di trovare il format. E se da una parte, secondo noi, è molto importante che ci sia, dall'altra si rischia, dalla parte del creator, di rimanere un po' ingabbiati nel format.
Sì, infatti era quella quello che credevamo del motivo per cui avessi, insomma, smesso l'interrogazione, che ti sentissi, avessi un po' paura che diventasse totalizzante, perché comunque, come raccontiamo, il format è importante perché serve a definirti, a definire il creator, però a volte rischia un po' di ingabbiarlo e fare altro diventa complesso. Quindi credevamo che l'avessi smesso consapevolmente del fatto che sarebbe potuto accadere anche se andava molto bene.
L'interrogazione, adesso parlando di numeri, perché mi avevano sorpreso in prima persona, e faceva tipo un milione di visualizzazioni in 3 giorni, cioè c'era dei numeri in quarantena soprattutto assurdi. E smetto 4 mesi, ripubblico, il primo video fa 15.000 visualizzazioni in un giorno, che è una roba per uno, ci avevo lavorato 2 settimane, cioè più la preproduzione,
certo.
È una roba che ti tocca all'inizio, certo. È un ciclo, no? Se quella roba lì funziona, soprattutto la costanza sul bacchettare, naturalmente dopo che stai fermo per un po', la costanza serve, l'appuntamento, la serialità è una cosa che serve. È vero che il format ti ingabbia, e ti ingabbia anche a livello creativo, no?
Soprattutto
perché tu dici, ah vabbè, allora non posso più fare, hai quella concezione, ah non posso più fare nient'altro perché devo fare quella roba lì, adesso si aspettano quello
infatti.
È un po', sì, un po' devi essere a servo del pubblico, però non a quel livello lì, no? Tanti lo fanno, tanti è una scelta che adottano.
Secondo me il problema poi è che ci si affeziona al format e non
c'è
necessariamente la persona che lo porta, e quindi
anche sì, quando il format è molto forte o ha un, come dici tu, è molto totalizzante, come lo era l'interrogazione, nel senso che lo schema era chiaro a tutti,
certo.
E non c'era più la sorpresa, se ti potevi inventare ogni anno ci inventavamo delle cose,
okay.
non poteva più evolversi, e quindi sì, l'ho detto, ma chi se ne frega, basta, adesso non lo rifarei, cioè basta.
Vabbè, appartiene a un periodo,
è stato giusto per un periodo.
La cosa bella è che la gente, non lo so, sul web dimentica, no?
Molto sì. Velocemente.
Dimentica. Fiorello nel mio video, nel video 24 ore con Fiorello, mi dice una cosa. Io ho smesso di fare il karaoke, che è un suo programma storico, col quale è stato lanciato nel mondo televisivo, perché Pippo Baudo, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, disse: Fiorello è bravo, ma deve stare attento a non essere vampirizzato dal karaoke. Nel senso che diventi solo quella cosa lì. E sul successo più, diciamo, più grosso della televisione in quel periodo, quando lo chiamarono per fare la terza stagione, disse: no, non lo faccio più. Questo non è quello che ho pensato io sull'interrogazione. Io mi ero solamente
stufato.
Però quella è stata questa cosa che mi ha detto Fiore appunto nel video, è stata una grande lezione, e soprattutto Sai, è una scelta. Alcuni conduttori, anche televisivi, fanno per 20 anni lo stesso programma e comunque funziona, è una cosa che piace, no? Alcuni scelgono un'altra strada. Dipende da quello che vuoi essere poi,
ma
no?
Secondo te è importante tagliare quando, cioè, si è ancora in alto, quando ancora i numeri vanno bene, più che aspettare un affievolirsi dell'interesse verso quel determinato format?
Guarda, ti devo dire che non ho mai fatto, cioè a me capita spesso anche su TikTok, no, su Instagram, cicli in cui sono ispirato da delle cose, quindi bacchetto su quella roba lì. E poi mi annoio, mi viene in mente un'altra cosa e vado solo su quella. Cioè, molto ciclico, no? È molto da come sei tu anche, no? Devi seguire quello che ti senti, anche a discapito dei numeri a volte. O mi è più utile a ispirarmi, no?
Prima hai citato il fatto che per molti, magari, o presentatori, ma adesso stiamo in realtà vedendo anche molte serie, funziona il fatto di durare praticamente, no, in eterno, magari avere un programma che va bene e continuarlo in avanti. Però secondo me vediamo anche tanti casi di programmi che vengono ritirati fuori dopo, non lo so, 20 anni. Ok, quindi o anche serie televisive, pensiamo, sì, a, sì, non lo so, per esempio i Cesaroni, che adesso si parlano di una nuova stagione dopo tantissimo tempo.
Sì.
Quindi tu hai mai pensato, non lo so, tipo l'interrogazione a un certo punto magari tornerà? Oppure è un capitolo chiuso e dici non lo riaprirò?
Sai, dire finita una cosa non lo so, però quello è l'effetto nostalgia, no? Mm-hmm. Che rischia sempre di dire, ah, però quanto era bello prima, adesso non è la stessa cosa. Non ha
non
tanto
la rifaresti.
È come quando, no, rincontri la fidanzatina che avevi a 14 anni.
Stavo pensando alla stessa cosa, insomma, vero?
Dopo, a 25, dici,
però era
mi stavi
bello,
più cioè non la riconosci più quasi, dici, chi
eri
è
meglio
questo?
Prima.
Sì, non, perché cambiano, no?
Ma
i
c'è
tempi
un tempo
cambiano
per tutto.
Sì, e quindi rischi di essere anacronista se fai una cosa. Poi la creatività è ciclica, nel senso che ci sono dei programmi che andavano in onda negli anni 90, che se tu li guardi
sì,
oggi,
sì,
dici, questa è una roba geniale, è una cosa che dovrebbe andare in onda
subito.
Adesso. L'altra volta mi è capitato di guardare Luna Park, che è un programma di Pippo Baudo, che è un programma di 45 minuti incredibile, con solo comici, ambientato in Luna Park, ma attualissimo. Oppure Te la do io l'America di Beppe Grillo, raccontava quella che era l'America in quegli anni, che è il nostro sogno, no? Cioè, ci sono dei programmi che sono di un'attualità unica. Pensare a quello che faceva la Jalappas, no?
Mm-hmm.
La Jalappas ha anticipato, secondo me, la comicità del web. Cioè, una persona in camera, loro che parlano in voice over sotto, ed è un po', sono dei pov, dei piccoli,
sì,
pov. La Jalappas è uno dei programmi comici dove si fa solo comicità, uno dei pochi che c'è oggi in TV, mm-hmm, no? Ecco, secondo me c'è bisogno di quella roba lì, di leggerezza un po', perché è stato un periodo di televisione molto influenzato dai reality, dalle litigate, perché la litigata funziona, no? La litigata funziona.
Piace.
E adesso noi del web cosa stiamo facendo? Molto l'ondata Twitch, io ho tanti amici,
sì, sì,
il Rosso che fa quello, no? Dice,
battibeccare.
Sì, fa battibeccare, ti invita la bella ragazza, il bel ragazzo, un po' sull'onda uomini e donne,
dinamiche,
quella cosa lì. Cioè, sono delle dinamiche televisive trasportate in una cosa che è totalmente nuova, perché tu guardi il Rosso e dici, ma che sto guardando? Hai quella sensazione che è di spaesamento, quindi di novità.
Però poi ti ritrovi in delle dinamiche che già conosci.
Sì, delle dinamiche autorali molto definite anche dalla televisione, no?
Prima parlavamo di tempi giusti, di,
sì,
tempistiche giuste, e tu hai raccontato tante volte che il tuo sbarco in televisione è stato dovuto, diciamo, a delle opportunità che ti hanno dato Andrea De Logu,
sì,
Fiorello. E essere al tempo giusto, nel momento giusto, in realtà non è una cosa che capita, perché altrimenti capiterebbe a tantissimi creator, cosa che non è così, insomma, a molti sicuramente, ma non a tutti. Perché secondo noi anche essere nel posto giusto, nel momento giusto, è parte della strategia che c'è,
sì, del piano,
dietro,
dello sviluppo.
Sì, è il talento stesso.
Mi piace questa cosa, credici, non lo so nemmeno io. Cioè, tu magari hai detto, non lo so, sarà che è una cosa che non è scaturita dopo. Cioè, sai, tanti colleghi, amici hanno iniziato sui social, vediamo come va. Per me è sempre stato, io voglio fare la TV, no? Poi, naturalmente mi capita oggi di fare anche cose alternative, però la TV per me era il punto d'arrivo. Quindi forse quel sapere già dove volevo arrivare mi ha aiutato, dove voglio arrivare, perché ancora oggi non ci sono arrivato, dove voglio arrivare mi ha portato a dire faccio delle cose per arrivare lì.
Sì, okay, perché ho cercato questo. Sì, perché molto spesso ci ritroviamo a parlare con creator, ma in generale persone che raccontano della fortuna, ma la fortuna si crea, non è soltanto qualcosa che capita, cioè
poi
anche una serie di scelte.
Di culo, sì, sempre nella vita.
Serve sempre, la botta finale è necessaria, però in realtà tutte le scelte che ti portano a essere in quel punto sono parte della strategia, del lavoro che uno ha fatto per arrivare fin lì. E tu avevi le idee chiare. Cosa che non è frequente, di solito i social sono più
vediamo che succede,
sì, vediamo sì. Che succede, provo, mi piacciono, poi vediamo e poi magari succede qualcosa.
Più che altro secondo me può anche capitare che sia solo fortuna trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ma quel posto non sarebbe giusto, il momento non sarebbe giusto se tu dietro non avessi banalmente uno storico di contenuti che puoi mostrare a quella persona o certo. Tramite i quali quella persona ti ha intercettato e che sono stati più o meno consapevolmente, questo non lo so, lo sai solo tu, studiati con quell'obiettivo in testa, perché
sì,
tu
di
dici
strizzare già l'occhio alla TV.
Era il
sai,
mio obiettivo.
Siamo la generazione, mi piace dirlo, un po', fa un po' intellettuale.
Vai.
Siamo la generazione che vuole tutto e subito. E io
ne fai parte?
Sì, okay. Totalmente. No, no, ma non parlo soltanto di ambizioni, di cose, no. Parlo proprio di, cioè, mandi un messaggio, vuoi subito che ti rispondano le persone. Io una cosa davvero che è il mio mantra è fare la gavetta. Cioè, tutti quelli che oggi sono dei maestri, no? dei professionisti, dei grandi dello spettacolo hanno fatto una gavetta gigantesca, chi come Fiore all'interno dei villaggi turistici, chi come altri in piccole realtà, noi no. Noi siamo la generazione che ha avuto subito la possibilità di avere delle persone, un pubblico, e quindi pensiamo sia tutto così. In realtà no, non è così, perché i lavori, cioè se hai 2 milioni di follower, non è che sei un professionista arrivato, magari sei uno che ha avuto la bravura e l'intelligenza di costruire quella roba lì, ma nulla ti è dovuto, cioè non è che perché hai 2 milioni di follower allora devi avere il tuo programma in TV o magari non funziona in televisione, magari non sai fare un podcast, magari non sai fare quell'altra cosa. Dobbiamo avere anche l'autocritica, che è una cosa difficile con cui anch'io combatto ogni giorno, di dire sai che sta cosa non la so fare, forse devo cominciare dalle basi, devo imparare a farla, perché se tu, persona con 2 milioni di follower, vieni catapultato in prima serata su Canale 5, probabilmente farai un grande figurone di M, no? E devi però essere consapevole di quella roba lì, perché se no è il racconto a quelli del web non funzionano in TV. No, è che sono due lavori diversi, o comunque non funziona al cinema,
sì,
magari
sì,
no,
sì.
Sai, in tutti sono due lavori diversi e devi imparare a farlo, fare la gavetta, fare tanti anni, prenderti degli schiaffi dove non ti fai male, imparare, lavorare duro e poi a quel punto puoi avere la presunzione di iniziare a fare quel lavoro lì, no?
Quindi se tu non la definisci strategia come magari noi la definiremmo, il tuo è stato più un percorso con una serie di step propedeutici.
Propedeutici.
E torniamo con la nostra parola preferita dell'episodio di oggi.
Sì.
Ad arrivare lì. Anche prima dicevi dell'autore televisivo che ti ha insegnato una serie di dinamiche che tu non conoscevi assolutamente.
No.
Prima nel digital e che poi immagino tu abbia replicato anche nel tuo sbarco in televisione, quindi se tu non la vuoi definire una strategia immagino sicuramente che sotto ci fosse
un
pensiero.
Io direi quasi un percorso formativo,
sì,
una via.
È un po', io dico sempre adesso quello che sto facendo da 2 anni con Fiore è la mia università, no? Perché è così.
Non è l'università della strada.
È l'università della TV. No, ho avuto questa grandissima possibilità per cui io sarò sempre grato e davvero è stato un posto dove ho imparato tantissime cose, ma ogni giorno imparo cose nuove. E quindi ho iniziato ad imparare, no, anche quando ho fatto la prima piccola parte con Andrea De Logu, no? E quindi domando, sono quasi assillante a volte, dico basta, non rompere le palle.
Tipo i bambini
hai scassato,
con i perché.
Brava, esatto. Brava. Però è perché mi interessa quella roba, no? E quindi penso non sia stata, magari chiamiamola strategia, cioè la mia strategia era vado verso quello che mi piace.
Chiaro, ma che è la base della strategia,
è
secondo
quello,
me.
No? Però sai, molte volte strategia la applica a una cosa e già funziona quella roba lì,
secondo
allora
me, perché
mi accodo.
Strategia viene percepita,
c'è una parola respingente,
esatto,
forte.
Negativamente in realtà è semplicemente
è professionale.
Una pianificazione,
ma noi siamo professionali.
Noi
quindi
siamo,
diciamo strategia
è super professionale.
Dimmi.
Pensi che i creator abbiano ancora bisogno della TV, cioè di essere consacrati dalla televisione per essere presi sul serio sui social?
Non lo so, questo non lo so, penso non sia necessario, no, fare quel, cioè la Ferragni per esempio non ha mai, cioè è andata in TV dopo essere diventata la
stata
Ferragni
consacrata
sul web, no?
Però
Fedez
è quasi
la stessa
un
cosa. Sì.
Però Fedez c'è stato X Factor.
Sì, però è sempre stato. Sono sempre stati molto usati dalla televisione, no? Cioè, non è che hanno, almeno io ho questa sensazione, magari dico una cavolata, non hanno mai avuto un riscontro. Secondo me non è necessario andare per forza in TV, no? Cioè, anche perché, ripeto, magari non è il tuo sogno, magari il tuo sogno, sai, ci sono molti ragazzi, io li ammiro molto perché io non ne sarei capace, che fanno il proprio brand, fanno il proprio merchandising, lavorano molto su quello. Io una cosa che non mi appassiona, non mi stimola fare quel tipo Martina Stratzer, no?
Certo.
Martina, bravissima, sì. Io l'ammiro tantissimo, lei è fortissima su quella roba lì e probabilmente quello è il suo sogno.
Certo.
Si
è
vede,
un altro percorso.
Si vede che è il suo sogno. E Martina non penso abbia bisogno della TV per affermarsi.
Vero.
Cioè, è già un'azienda che cammina da sola, che è stata capace di creare, di lanciare. E, insomma, è un'altra professione la TV.
E al contrario, visto che ormai vediamo tanta presenza di persone che magari nascono nel mondo digitale in TV. Si riesce ad essere presi sul serio in TV venendo dai social?
Cioè, tu pensi di esserci riuscito?
Boh, non lo so. Io non ho una percezione di me.
Okay.
Cioè, io faccio molta fatica a guardarmi dall'esterno perché
sei troppo autocritico?
Sono molto, sì.
E guardando un altro creator che magari ha fatto delle cose in TV, tu lo percepisci? C'è quello di TikTok, Instagram, YouTube in TV o lo vedi in un altro ruolo?
L'unico che è riuscito poi ad affermarsi a livello televisivo venuto dal web è stato Frank Matano, no? Ad oggi. Non voglio dire una cavolata perché non ho memoria, chiedo scusa se c'è qualcun altro.
Alziamo,
non so se
mani.
Ve lo ricordate voi. Per me il più iconico è Frank.
Beh,
no?
Che è riuscito a rimanere negli anni comunque rilevante anche, insomma,
esatto,
in televisione, sì, credo solo
e
Frank.
E quindi è tutto in divenire, no? Si sta creando quella storia lì, si sta cercando anche di capire come creare un connubio, no, tra la TV. Amadeus è stato il primo, cioè adesso ci sembrano 50 anni fa, ma prima del 2020,
sì,
Sanremo, i ragazzi non lo guardavano più.
Assolutamente, cioè, sì, ce lo ricordiamo.
Nessuno si filava Sanremo, sì, più. Era, oh, di nuovo Sanremo, che palle,
sì. Super Bowl italiano
adesso è la cosa,
sì,
più,
sì,
iconica. Tu vai da qualsiasi ragazzino, l'ha visto.
Assolutamente sì.
E quindi secondo me è un tempo di evoluzione, no? Cioè è un periodo in cui anche i grandi stanno sperimentando per capire.
Chi siamo noi per giudicare?
No, chi siamo noi per capire come
si evolverà,
andrà, come si evolverà. Uno può dedurre, ma chi lo sa. anche i podcast sono nati adesso,
sì, infatti.
Chissà se diventeranno televisivi, chissà, ve lo siete mai chiesti?
Guarda, noi abbiamo visto tutta l'evoluzione dei podcast, perché in realtà pensa, questo podcast inizia nel maggio 2019,
prima di Muschio Selvaggio, quando era il Far West.
Sì, sì, non c'era nessuno, infatti eravamo...
Ti piace vincere facile.
Avete anticipato. Avete
assolutamente
anticipato.
Sì.
E vedi la strategia?
La strategia è fare qualcosa
prima
che non
che
è stata
esploda.
Fatta. Esatto.
Prima che esploda, e capire il trend prima che diventi un trend per tutti.
Certo.
Perché chi lo cavalca all'inizio, che poi
non è semplice.
No,
non è semplice.
C'è stata anche una gran parte di fortuna, banalmente.
Sì,
a noi piacevano i podcast.
Come tutto quello che funziona bene, alla fine nasce da quello che ti piace.
Vero, vero, vero.
Pensi che questa cosa la chiediamo a molti che vogliono andare in, cioè che lavorano in televisione o che vorrebbero. Pensi che possa essere una macchia, cioè qualcosa che svantaggia provenire dai social?
Cioè venire dai social e andare in TV.
Sì, cioè che ti marchia come sei quello dei social.
Sicuramente, ma come lo è stato per tanti, no? Cioè, ognuno c'ha la sua macchia iniziale. Quella cosa lì te la porti dietro. Poi, per dirti che mi hanno bullizzato per quella cosa lì in TV, no.
Cavolo,
no,
ma noi volevamo un bello scoop,
no, anzi,
un bel...
ti posso
volevamo
dire,
le lacrime, volevamo.
Ti posso dire, sono molto curiose le persone.
Ci credo.
Cioè, sono... siccome io poi mi ritrovo, io, secondo me, sono il... peggior influencer, nel senso che non seguo delle regole, sai, uno pensa, ah, vedi, fai quello, le storie, ecco. Per me fare le storie è una delle cose più noiose. Infatti,
ah,
ne faccio
non
poche.
Ti piace?
No, ne faccio poche, ne faccio poche.
È il modo per tenere engaged le persone che già ti seguono.
Brava. E tu dici, per me è una rottura di scatole, capito? E quindi,
vabbè, ognuno ha il suo,
brava,
la sua passione,
capito? E quindi io dico sempre, ah, fai le storie, fai le... No, non sono sempre lì a fare.
Certo, ma perché poi secondo me ognuno trova un po' la sua quadra anche nel rapporto,
certo,
col
sì,
pubblico,
sì, sì,
e anche nell'evoluzione dei contenuti digitali, che, come dire, in questo istante soprattutto si sta completamente rimescolando. E infatti qui ti voglio, perché tu prima ci hai detto chi siamo noi per sapere dove andremo, però prova a dircelo, secondo te questi contenuti digitali, anche vedendo per esempio questo podcast, c'è un po' una produzione che si avvicina quasi a quella televisiva.
Certo.
Prendendo questo come assunto, immagina, di anche una stupidaggine, come vedi l'evoluzione dei contenuti digitali?
Ma sicuramente diciamo le TV generaliste si stanno avvicinando al modello produttivo web, cioè scaricare la produzione molto, avere poche persone che creano dei contenuti, no, anche esclusivi sul digital, tipo RaiPlay sta investendo tantissimo, stanno facendo tante cose, alcune per esempio Mare Fuori, no, è una delle cose più, vabbè, lì è una produzione seriale, quindi è diverso il ragionamento, però l'hanno fatto atterrare, ci piace questa parola, su RaiPlay, no? È un sinonimo di attenzione, stiamo capendo come muoverci. Poi è naturale che quei processi lì sono più lunghi.
Chiaro.
La Rai proprio sta provando questa cosa di mandare in simulcast, cioè anticipare, dare le anteprime su RaiPlay e poi farlo atterrare in TV.
Sì.
Ma potrebbe essere un bel connubio, no? E anche sui podcast vedo questa tendenza sull'andare verso le pillole. Sono partiti lunghi come
sì,
siamo
sì,
noi, adesso siamo lunghi.
Lunghi
e adesso
sì,
questi montaggi serrati di queste queste canzoni, sta dicendo oggi sono andato al bagno e sotto tum, tum, tum,
ma infatti
tum,
speriamo che tu abbia detto delle frasi buone per TikTok da
spillolare,
ovviamente
ecco, lo spillolamento secondo me è la cosa sulla quale adesso è il trend più grosso di questo momento, cioè
sono
spillolare,
è un buon traino,
sì, è un buon traino anche per la TV,
sì,
assolutamente,
tanti programmi spillolano e funzionano perché le clip poi vanno virali sui social.
È proprio anche Mare Fuori, quanto TikTok l'ha aiutato a crescere come fenomeno.
Sì, sì, sì. Anche la musica, per esempio.
Sì. Da morire.
Chissà qual è il segreto, chissà.
Una buona
lo
strategia.
Lo sappiamo, non
sì,
ve lo vogliamo dire.
No, no, noi
non
lo sappiamo.
No,
è la strategia.
Mandiamo adesso il nostro qualche secondo di pubblicità sul nostro corso online su come guadagnare.
Cliccate il link.
Esatto, esatto, esatto.
Dai, allora per concludere, visto che noi siamo qua da 18 anni,
concludiamo?
Siamo 2 ore di registrazione.
Sì, non so alla fine quanto verrà di puntata, ma noi
siamo,
siamo qua da 2 ore.
Io
tu ti sei divertito?
Io tantissimo.
Dove ti vedi tra 5 anni?
Ammazza.
Dai,
non ce la potevamo fare.
Non lo so, io mi vivo.
No,
io sono...
però dai un'idea.
Arrivo.
Non ci essere vado.
Arrivo, faccio un super cazzo.
Perfetto.
No, io mi... a parte gli scherzi, io mi vivo davvero ogni giorno. Allora,
come fosse l'ultimo.
No, penso che se... se ho un consiglio da dare per la mia poca esperienza, pochissima esperienza, se devo dare un consiglio è quello di non pensare io sono arrivato, adesso farò quello, adesso farò quell'altro, adesso... Quante volte, cioè mi è capitato, ma sarà capitato anche a voi, di pensare di aver raggiunto una cosa e poi quella cosa salta all'ultimo secondo.
E
ecco, adesso,
noi esperte in questo.
Sempre.
Adesso cerco di non crearmi dei castelli, finché una cosa non è fatta, non, quindi cerco, poi un'immagine ce l'ho di dove vorrei essere tra 5 anni, ma tra 5 anni è anche poco, quindi dico tempo al tempo, tra 5 anni spero di fare ancora questo lavoro, perché è questa passione retribuita, perché non è scontato.
Chissà se sarà ancora una passione retribuita tra 5 anni o sarà un lavoro, un lavorone.
No, penso, guarda, questo metodo di dire smetto se non mi piace mi porta...
È un buon approccio, di
sì, mi porta a vivermela bene. Non mi creo castelli, tra 5 anni spero di continuare a fare questo e spero di continuare in TV per poter venire a fare l'intervista a Mea Talk.
Tra 5 anni per forza.
A quel punto sarà in onda... Ovunque, perché i podcast prenderanno
in
piede
il mondo,
in TV,
certo.
Abbiamo detto. Amici, a tra poco.
Pubblicità. Grazie Gabriele,
grazie a voi. Incredibili, stato qua. Due ragazze incredibili e molto professionali, professionali.
Meno male, grazie.
Ciao a tutti.
E siamo arrivati alla fine di questa lunghissima chiacchierata con Gabriele. Secondo me il registrato sarà tipo di quasi 2 ore.
Sì, potrebbero essere quasi 2 ore, perché tra noi e lui non si sa chi sia più logorroico. Probabilmente lui.
È una bella battaglia.
È una battagliaccia, però è stata una bella discussione. Abbiamo parlato di tantissimi temi e quelli che volevamo riaffrontare con voi in questa parte finale che ci prendiamo per fare le nostre riflessioni. Per citare la nostra amica Elisa True Crime, facciamo le nostre riflessioni adesso. E volevamo parlare di quanto effettivamente tante cose stiano cambiando nella creator economy, che poi in realtà cambia sempre qualcosa, perché come vi raccontiamo spesso questo mondo, quello dei social, va più velocemente
di qualsiasi altro, è vero.
Al mondo, praticamente, però a livello professionale, e quindi stanno sempre cambiando delle cose, ma in questo momento ci troviamo proprio in un punto di svolta dove niente sarà più come prima.
Sì, secondo me il consumo dei contenuti digital e social sta cambiando molto e, come giustamente è emerso anche dalla chiacchierata con Gabriele, si sta per alcuni aspetti avvicinando tantissimo a quello della televisione. C'è quasi una commistione, la televisione sta entrando nel digital, quando all'inizio il digital era proprio all'opposto, era l'antitesi, no, della televisione, e dall'altra parte la televisione sta ospitando sempre di più personalità che escono dal mondo del web, e secondo me questo è un punto di partenza per un'evoluzione grande che vedremo nei prossimi anni in questo mondo.
Specialmente YouTube e TikTok sono sicuramente le piattaforme che più si avvicinano al mondo televisivo, sia come fruizione del contenuto, diciamo forse YouTube più per la durata, quindi video molto lunghi come può essere un programma televisivo più o meno, mentre dalla parte di TikTok c'è la non scelta, quindi esattamente come quando uno accende la TV
e fa zapping,
vede quello che c'è, esattamente su TikTok tu apri l'app e quello che ti propone ne guardi sostanzialmente.
Secondo me un altro tema interessantissimo che è emerso da questa conversazione è il grande tema dei format, che noi abbiamo trattato in tanti podcast soprattutto, perché se da una parte è essenziale per un creator trovare dei format che un po' lo definiscano nel mare magnum dei content creator,
non solo, ma anche che portino il pubblico a riconoscerlo,
vero?
Cioè bisogna saper dire quel content creator è quello che fa questa cosa,
questo
format, quest'altro format, insomma, poi possono essere vari,
più
insomma,
o meno, esatto.
Due di solito, più o meno, uno, due, ma anche insomma, a volte anche di più, e sono sicuramente un modo per avvicinare la propria community e tenerla stretta, fidelizzarla, però al tempo stesso, ora nel caso di Gabriele era più una questione proprio di chiusura della creatività, di stanchezza,
esatto.
Però dall'altra molto spesso si abbandonano perché rischiano di diventare appunto totalizzanti, come accennavamo.
Sì, tra l'altro questa è una cosa che abbiamo già trattato nella chiacchierata con Elio Di Nardo, puntata che se non avete visto vi consigliamo di recuperare perché è veramente interessante per avere un altro punto di vista delle retroscene di questo lavoro. E se il format è un elemento importantissimo, come dicevi tu, per definire una personalità sul web, dall'altra parte non deve diventare l'unico modo attraverso il quale il pubblico si fidelizza a quel creator, perché poi i format non sono per sempre. Se cade il format e non c'è un'affezione al creator, al suo modo di raccontare, magari si perde completamente la coda lunga invece e l'evoluzione del personaggio e del protagonista stesso.
Sì, diciamo che il format deve essere il modo con cui il content creator riesce a esplodere la propria creatività, i propri pensieri, il tono di voce, quel che sia, ma non deve diventare schiavo del format, perché il format non deve sopravvivere al content creator. In questo caso è un po' forse diverso dalla televisione.
Non vediamo l'ora di sapere che cosa ne avete pensato voi di questa puntata e degli spunti che sono usciti. Noi vi ringraziamo come sempre tantissimo per averci ascoltato anche questa volta
e ci vediamo alla prossima.
Ciao.
Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Shuril Factory, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca, executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti, sound design Matteo Grasso, riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano, grafiche Giacomo Ramella, scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo.